Cari ascoltatori, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro appuntamento di oggi, lunedì 11 novembre. Come sempre sono Carlo e con me Giancarlo e siamo lieti di accogliere, come ogni lunedì, il nostro prevosto Don Giuseppe.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Don Giuseppe.
Guardate che bel cielo oggi che ci dona l'estate di San Martino, è davvero un tempo bello. Quindi...
E poi abbiamo il piacere oggi di accogliere alla regia Lorenzo, che inizia oggi alla nostra regia, accompagnato da Matteo, che è il responsabile, il coordinatore del nostro servizio tecnico. Quindi grazie, ecco, grazie a Lorenzo e Matteo della loro presenza. Questo grazie, sta a dire quanto è importante questa nostra mezz'ora.
Molto
ma perché c'è il prevosto.
Oh, mamma mia, È importante perché diventa un'ora bella di comunicazione, di dialogo, di incontro.
Ecco, io vorrei iniziare oggi con una domanda particolare. Mi spiace che non sono riuscito a seguirla, però ho visto che a Saronno abbiamo due vie in più. Due vie virtuali. Virtuali e non tanto virtuali. La via Carlo Acutis, che è virtuale, però è accompagnata dalla memoria di un santo e dalla presenza di un santo in santuario, ne parleremo in un'altra occasione. E poi c'è la via della carità in città. Questa è nata ieri, questa via, mi pare. Ecco, è stato dedicato uno spazio anche radiofonico ieri pomeriggio a questa via. Ecco, vorrei che lei ci parlasse di questa via.
Ma direi che non è nata ieri, anzi, è una via che, come si sente anche qui, via Strada Vegia per Solaro, via...
Esatto.
È una strada davvero vecchia, cioè una strada che c'è da sempre, è una strada che dovrebbe esserci sempre, perché la via della carità ce lo insegna anche San Martino oggi con il gesto del suo mantello spezzato. Semplicemente ieri abbiamo riconosciuta questa via, perché ci siamo accorti, e nei primi incontri che facevo, che erano davvero tante le realtà di carità a servizio della nostra città. E proprio per questo era giusto anche in qualche modo identificarle. Per due motivi. Il primo motivo per dire un grazie agli operatori della carità. Io ieri, quando ho dato il mandato agli operatori, ho proprio chiesto un applauso, perché davvero è un servizio bello, prezioso, che svolgono in città. Spesso un servizio che, come deve essere forse anche giustamente, che non si vede. Però qualche volta è giusto anche dire grazie a chi, a nome nostro, a nome della comunità, svolge questo servizio. E poi c'è un secondo desiderio, è quello di creare rete nella carità, no? Cioè, tra i vari servizi, per tanti motivi. Lo dicevo già il buon Don Camillo al sindaco Peppone, che non ci sono i poveri della parrocchia e i poveri del comune, no?
Come dire, ci
sono i poveri. Gesù ci ha detto: li avrete sempre con voi. Allora, trovare un modo insieme per metterci a servizio dei poveri, degli ultimi, mi sembra davvero sia una cosa bella.
Benissimo, bene. Noi ci prepariamo anche noi ad accogliere e a percorrere questa via. Tra l'altro comprende il fondo cittadino di solidarietà,
certo.
È quello creato dal nostro Don Armando.
Benissimo, quindi, infatti, ecco, questo, nella domenica 15 di dicembre, se la memoria non fallisce, faremo questa raccolta in tutte le sei parrocchie della nostra comunità per il fondo.
Benissimo. Devo dire, Giancarlo, tu eri presente in questa iniziativa.
Sì, ieri ero presente, perché non sapevo che sarebbe stata trasmessa dalla radio. Esatto. Non era scritto nell'informatore, probabilmente ci si è dimenticati. Sì, c'ero e come al solito ho preso una martellata dal don Giuseppe. Non tanto perché mi ha incrociato e mi ha detto: sei qui a spiare anche oggi, no? Io non sono a spiare, ma sono
bella.
Sono qui a documentarmi per poter avere un'argomentazione. La martellata più che altro è su una convinzione che io mi sono accorto che avevo, ma era una convinzione fallace. Cioè, ho sempre pensato che una persona caritatevole è già di per sé vicina alla salvezza, no? È una persona che fa un percorso di carità senza porsi tante domande e mette già in pratica la parola del Vangelo, per cui raggiunge così una, si avvicina alla conversione, se vogliamo dire. Invece no, ieri ha sottolineato, ha detto: attenti che la carità ha una radice, e la radice è l'insegnamento di Gesù Cristo, è la carità di Gesù Cristo che Gesù Cristo ha avuto nei nostri confronti, e se non partiamo da lì, la carità che facciamo è una carità senza la C maiuscola. Questo ho capito.
Sì, togliamo la C maiuscola, perché la carità è sempre carità con la C maiuscola o minuscola, come vogliamo metterci d'accordo, eccetera. Allora,
mi scusi, è questa sequenzialità che mi dice: se non fai così, sì, fai carità, però...
No, posso magari... Allora, io partivo da uno spunto di Martini, che proprio nella prima lettera che scrisse nel 1980, lettera che io ho proprio letto qui a Saronno, perché nell'80 iniziavo, infatti sono un po' autobiografico, no? Perché sento che mi ha un po' formato. Ebbene, in questa primissima lettera, che parlava della dimensione contemplativa della vita, a un certo punto verso la fine Martini scriveva dicendo: io so bene che il distintivo del cristiano, dell'uomo, quello che rende bello un uomo, una donna, un cristiano, è certamente il servizio della carità. Però è importante che questa carità non sia soltanto un impulso. Quindi ogni gesto buono che noi facciamo, e lo dice il Vangelo di Matteo 25, letto questa mattina nella Messa di San Martino, ogni gesto buono è gesto di carità, è gesto fatto a Cristo. Ogni volta che avete dato da mangiare, da bere, un vestito, una cura, l'avete fatto a me. Quindi in sé il gesto è buonissimo, è santo, dico di più. Ok? Quindi non... Poi qualche volta ci accorgiamo che noi abbiamo a volte degli impulsi che ci spingono verso l'altro, ma tante volte abbiamo anche delle resistenze che ci allontanano dall'altro, che ci giustificano, con le quali creiamo magari un alibi, un po' come i sacerdoti e levita che vedono quel mal capitato là sulla strada e vanno dall'altra parte, volgono lo sguardo altrove. Ecco, e qui forse che dobbiamo recuperare queste radici. Però ci ho tenuto, proprio perché pensavo a questa osservazione, ci ho tenuto a sottolineare come quei cammini che l'arcivescovo Martini proponeva nelle sue lettere, e che sono lo specifico del cristiano: l'ascolto della parola di Dio, la celebrazione dell'Eucaristia, la missione, eccetera, ho detto: ma questo sono dei passi umani. Perché, per esempio, dicevo, come è importante dare profondità alla nostra vita? E questo è un valore umano, no? Com'è importante nella nostra vita ascoltare l'altro. Il primo servizio, citavo Bonhoeffer ieri, no? Che possiamo dare al prossimo è quello di ascoltarlo. E qui, poco lontano, c'è il centro di ascolto. Quanto poi è importante il lasciarci attrarre dall'altro. Certo che per il cristiano è l'attrazione del crocifisso, no? Ma io vedo nel povero e mi lascio attrarre dal suo, da lui, dalla sua richiesta, dalla sua mano che tende verso di me. E poi, dicevo, l'uscire da noi, l'uscire dal mio io. Cioè, voi capite che questo qui non è il cammino soltanto del cristiano, è il cammino dell'uomo. Dell'uomo e della donna del 2000 che vuole essere un uomo e una donna autentica. Quindi la carità, come dire, perché poi non c'è la carità cristiana soltanto e una carità, non so, civile. No, se carità è carità, è carità. Se è amore, è amore, punto. Ci siamo? Se ti do un bacio perché sono un cristiano, e ti do un bacio e non sono cristiano, il bacio è bacio. Il gesto d'amore è gesto d'amore in sé. Ecco, non abbiamo la preoccupazione di mettere su nessun cappello per dire...
grazie a Don Giuseppe che ci accompagna in questo percorso verso la carità, perché tra l'altro noi la confondiamo tante volte con l'offerta, col dare offerta,
con l'elemosina
ed è una cosa molto diversa. Ecco.
E se posso allora fare un'aggiunta a quello che dice Carlo, che anche a me preme molto, la carità, anche qua, se non mettiamoglielo l'aggettivo, in modo che la carità, no? Caritas è come amore, sapete che quello che noi usiamo, parola amore, in greco sono almeno 3 o 4 vocaboli, di cui uno è fileo, vuol dire l'amicizia, l'amore, la filosofia, amore per la sapienza. L'altro lo conosciamo tutti, è l'eros, è l'amore nella sua dimensione passionale, da cui viene fuori proprio l'intimità dell'amore, dell'amore che unisce un uomo a una donna, eccetera. Eros, no? Conosciamo tutti, l'amore è nella sua dimensione erotica. L'altro termine è agape, da cui deriva la carità. Ora, è bello capire che la carità non può ridursi al gesto dell'elemosina, ma la carità più bella, lo citavo con Atti 4:32, erano un cuor solo e un'anima sola, il volerci bene. E questa è la carità. E io voglio, io devo tendenzialmente, in nome della mia umana natura, voler bene a tutti. Voler bene a tutti.
Ecco, bene. Vorrei adesso toccare la parola di ieri. Lei sa che a lunedì io dico magari se la parola era bella, era... ma quella di ieri, pur essendo una festa a un re, era una parola molto sofferente, molto dura, molto difficile, generalmente contrasta un po' con la parola festa. La festa invece lì era un qualche cosa che è venuta fuori tra crocifissi, su 3 croci, e quindi ecco perché una parola che fa molto, dà molta sofferenza, anzi chiamarla festa di Cristo Re oggi non è che suona un po' a vuoto.
E certo, suona un po' a vuoto, perché quando noi pensiamo al re, lo pensiamo su un trono, lo pensiamo con in mano uno scettro, lo pensiamo anche come un re che ha la spada, quindi che ha un esercito, un re che è ricco. E certo che Gesù ha un po' rivoluzionato questi concetti. Li ha rivoluzionati perché ha scelto come trono un patibolo, ha scelto come corona non d'oro ma le spine, ci sono questi chiodi, c'è questa croce, però è quello il modo con cui ci ha salvato. E quando i soldati lì sotto dicono salvati, sì, perché un re normalmente non va lui in trincea, in prima linea, manda i soldati, lui sta dietro, lui si salva. Il nostro re invece è andato non solo lui in trincea, ma si è messo lui per primo a dare la vita per noi.
E poi era su in un momento di buio, prima che arrivasse il buio, anche togliendo la luce, quando è arrivata l'oscurità, era anche nel buio delle parole, cioè che l'ha riconosciuto re il ladrone, cioè il malfattore. Quindi non è stato riconosciuto re da altri, cioè il malfattore che si rivolge al re e ti giudico io re, ma questo era l'ultimo,
della serie,
perché erano lì tutti un po', il buio era creato dal disprezzo, dal centurione, da tutti quelli che erano presenti,
certo.
Anzi gli apostoli erano scappati, c'era più nessuno, scappati un po' tutti,
il popolo.
E solo l'ultimo della serie, l'ultimo che gli dice ricordati di me.
Sì. Celebrando ieri la messa alle 11:30, una bambina l'ha definito bene il ladrone gentile, con questo aggettivo gentile, mi piace, no? Perché la gentilezza, lo stile, probabilmente davvero questo ladrone ha fatto il colpo grosso della sua vita. Non dimentichiamo che questa è la prima canonizzazione che ha fatto Gesù sull'istante, oggi sarai con me in paradiso, quindi non...
Il primo santo.
Il sì. Primo santo.
Volevi aggiungere qualcosa?
Ma no, sì, è una riflessione, una pena mia interiore, che trovo il coraggio di, ho trovato il coraggio di esporla in una frase che ho visto, che ho sentito ieri nella preghiera che ha letto del Cardinal Martini. Cioè, cerco di articolare la domanda. Ieri eravamo invitati a vedere il nostro re dalla croce. Dice, è il nostro re perché ci ha salvati, è morto per noi. A questa parola che mi ripeto, lo sento ripetere da ormai 80 anni, no, ma 70 anni sì, e per la prima volta mi ha un po' indotto delle perplessità. Dice, ma come è morto per noi? Ma è morto per noi, dunque anche per me? Ma che, in che senso? Ma è proprio vero? Cioè, mi sono nati dei dubbi. Questi dubbi me li sarei tenuti da solo, in me stesso, senza esporli, se non che trovo ieri nella preghiera che lei ha letto di Martini, dice: ti chiediamo perdono ancora una volta nella nostra vita, noi abbiamo paura di un amore che si concede fino alla morte. Dice: allora non sono l'unico.
Non sei l'unico. Ecco.
Allora non è che questa parola o questa espressione "è morto per noi" abbia bisogno di una spiegazione un po' più vicina all'umano, perché l'abbiamo ripetuta quante volte e quante volte così l'abbiamo, sì, superata senza che ci scalfisse.
Sì. Forse ti suggerisco, Giancarlo, non il per noi ma il per me.
No, se infatti, posso... infatti sì. È il tradotto per noi uguale
per me, perché io ricordo benissimo un sabato santo mattina, ero primi anni che ero prete, ero ancora a Vedano Lona, e quel sabato santo mattina medito una omelia antica di autore ignoto che immagina che sia Cristo a parlare ad Adamo. Ma in Adamo sono presente io, sei presente tu, è presente lui, siamo tutti, no? E dice: per te, c'è un per te che è come martellante, per te io sono seduto su quella croce, per te ho ricevuto gli sputi, per te sono stato percosso, per te, no? Che poi non fa nient'altro che esplicitare quella bellissima espressione dell'apostolo Paolo: dilexit me e tradidit semet ipsum pro me. Cristo ha amato, ha prediletto proprio me e ha consegnato tutto se stesso per me. Io ti dirò che quel sabato santo lì, celebrando la veglia pasquale, ero la persona più raggiante che poteva esserci sulla faccia della terra, perché avvertivo che tutto quello che Cristo ha fatto, che è per tutti, che è universale, in quel momento lo sentivo proprio ricadere su di me, come dono, come grazia. Certo che io ho la viltà, dopo, come dice la preghiera di Martini, di un amore che... Perché dopo mi sembra che io vorrei quasi quasi mettere un po' le cose a posto, è la mia anima farisaica che viene fuori e che vorrebbe in qualche modo dire: adesso siamo alla pari, no? Io ho dato questo, tu mi hai dato quello. Non potrò mai... Come nessuno di noi potrà mai dire alla sua mamma, che l'ha portato in grembo per 9 mesi, che lo ha nelle dolle del parto dato alla luce, che lo ha allevato, allattato, lavato, pulito, profumato, noi non potremo mai restituire. Sì, io ho restituito qualche cosa alla mia mamma quando era ammalata, no? Ma non potrò mai dare tutto quello che lei mi ha dato, perché mi ha dato quella vita qui che ho adesso, e così ancora di più e molto di più Cristo. Noi dobbiamo sottolineare il primato del dono di Cristo, il primato della grazia di Cristo. Se no siamo tentati di sottolineare quel maledetto io che viene, ma quell'io che a un certo punto viene fuori che mi dice: uè Gesù, io questa mattina mi sono alzato presto a pregare, Gesù, questa mattina io ho detto messa, quest'oggi io vado a benedire le case. Cioè, capite che viene fuori il mio io? No, ho ricevuto così tanto che anche quello che posso dare è ben poco, ecco, rispetto a quello che tu mi hai dato.
Su questo ricevere tanto, io vorrei riprendere una sua affermazione che ha fatto nel commento alla parola sabato sera, le sue testuali parole: le croci le incontriamo tutti nella vita. La sua affermazione è questa. Forse sì, ecco, io metto un forse, però ci sono quelli che incontrano una croce e hanno la vita da Calvario che non finisce mai, che non arriva mai neanche al Golgota. Ecco, questo cosa possono dire questi?
Certo, soprattutto noi non possiamo dire molto di fronte a quelli che, come tu dici, hanno queste croci che li accompagnano per tutta la vita. Che li accompagnano per tutta la vita. Mi piace distinguere tre tipi di croce. La prima croce è la croce che noi, sbagliando, diciamo, viene dal buon Dio, le croci della vita. Pensate a una malattia, no? Pensate a una malattia, per dire. Poi ci sono, peggio di queste, le croci che io metto sulle spalle di un mio fratello o di una mia sorella. Se ci pensate bene, sì, noi possiamo fare del male all'altro in un modo sapientissimo e lo bolliamo, questo resta bollato.
La seconda così è terribile, perché
è terribile. Ma la terza è peggiore della seconda, ed è quella che qualche volta noi non ci accorgiamo e facciamo per noi stessi.
Cioè ci facciamo del male noi stessi.
Certamente, ci sono dei modi con cui viviamo la nostra vita, eccetera, no? Quando il nostro io in qualche modo viene fuori in un certo modo, che ci sono persone che non si accorgono, ma si fanno del male da soli. E questa terza croce, a mio giudizio, è peggiore della prima ed è peggiore della seconda.
Ecco, però, quello che ce l'ha da portare, Don Giuseppe, non riesce a togliersela di dosso.
Certo, ti faccio un esempio allora. Celebravo una... quando ero a Tradate, seguivo un gruppo che si chiamava, con un nome strano, Katimavi, che vuol dire luogo di incontro nella lingua degli eschimesi. Questo gruppo è nato non da noi preti, è nato da un ragazzo, avevo un anno più di me, Albertone, che adesso è in paradiso, tetraplegico, quindi che non può parlare e non può camminare, andava imboccato, accompagnato e tutto. Lui dice: dobbiamo creare un luogo che sia di amicizia, di incontro fra di noi. Ebbene, questo gruppo che è nato, eccetera, abbiamo fatto tante cose belle, tra cui anche delle vacanze insieme con questi ragazzi con disabilità, proprio una delle esperienze più belle. E ricordo che un giorno, celebrando la messa, e disse a tutti: noi dobbiamo mai andare a messa con le mani vuote, dobbiamo portare qualche cosa, perché la messa, ma non nella logica della, del do to des, cioè non, per dire che portiamo un po' la nostra vita. E qui hanno portato chi un sasso, chi ha portato un fiore, c'erano una coppia di giovani sposi, hanno portato le loro fedi, eccetera. Albertone che cosa mi ha portato? Mi ha portato un crocifisso. E non ha parlato. Io chiedo: cosa vuoi dire, Alberto, con questo segno? E Alberto ha fatto dire a chi l'accompagnava: perché io su questa carrozzina sono come il crocifisso. E in quel momento, non so chi mi ha ispirato, ricordo che dissi: sì, è vero, hai ragione, Alberto, perché non si può dire e non si deve dire più niente. Però ho detto a loro: vedete, Alberto che non può parlare, perché su questa croce per la sua malattia, quanto dialogo ha creato tra di noi. Alberto che non può camminare, quanti passi ci ha fatto percorrere. Dato che il gruppo l'ha creato lui, io dicevo sempre che avevo la testa di un ingegnere, perché se io dicevo oggi è martedì, mi avrebbe, sarebbe per dire che oggi era lunedì, non martedì, cioè era attentissimo, cioè una mente, ecco. Quanti passi lui ci ha fatto percorrere. Allora noi dobbiamo percepire che la croce ha due volti. Noi ci fermiamo al primo volto, che è il volto della croce. Ecco perché ha senso, e quindi ritorno alla domanda di prima, Carlo. La croce ha il volto del Venerdì Santo, ma ha anche il volto della Domenica di Pasqua. Oggi mi vedo tocca parlare un po' troppo di me. Dico un ultimo particolare. C'è una bella croce nella parrocchia dove sono stato due parrocchie fa, che è Gorla Maggiore, ed è una croce che ho chiamato Pasquale, ed è una croce che ha fatto un artista su un suggerimento mio, ed è una croce doppia. Di qua c'è il crocifisso e di qua c'è il risorto.
Don Giuseppe ci ha presentato bene le tre croci, ma io aggiungerei che nessuna delle tre è leggera, insomma. Ecco, la croce è sempre molto pesante. Abituiamoci, prepariamoci, abituarci a portarla diventa un sacrificio, però tante volte bisogna portarla.
Posso dirti un'ultima cosa? Posso dirti un'ultima cosa, Carlo? Tonino Bello.
Sì.
Questo vescovo, giovane vescovo che muore di tumore, eccetera, un giorno stava celebrando la messa nella sua camera, e a un certo punto chiede che sia tolto il crocifisso, e disse: di qua c'è lui, dall'altra parte ci sono io, e non devo neanche alzare la voce.
Bella.
È lì, dietro. Io porto la croce, ma il Cireneo che mi aiuta a portare la mia croce è qua dietro.
Giancarlo, siamo quasi in chiusura.
Sì,
vogliamo aggiungere qualcosa di chiusura?
Domenica prossima, che inizia il nuovo anno liturgico, c'è anche un nuovo messale.
Sì.
In che cosa consiste? Cioè, perché è stato fatto un nuovo messale? Qual è la novità?
Sì. Ecco. Non lo sapevo. Ma allora ci saranno letture nuove?
No. Perché il nuovo messale, che in qualche modo deve interagire con il nuovo lezionario del 2008, però il nuovo lezionario, quello che usiamo noi ambrosiani del 2008. Quindi è un po' un cammino, non c'è moltissima novità da un punto di vista di testi, eccetera. Sono convinto che sia il messale romano di 3-4 anni fa, sia il nostro messale ambrosiano, non c'è stato un investimento, a mio giudizio, un coraggio, perché oggi la liturgia forse ci deve chiedere un coraggio maggiore. Qualche volta io vedo le nostre liturgie che sono un pochettino ingessate, no? E quindi, però qui è un discorso,
è una riedizione, ma non
è una riedizione, sistemate un po' alcune cosettine, eccetera, per cui non ha, di per sé è giusto che, siccome la lingua, il nostro modo di parlare evolve, quindi questo messale che abbiamo noi oggi sostanzialmente è del 76, quindi dal 76 ad oggi sono passate un po' di cose, quindi quello del 76 traduceva il vecchio messale dal latino in italiano, quindi lì era veramente un grande passaggio. Questo è un po' più piccolo, quindi non si adegua al nuovo lezionario ambrosiano. Ne scrivo qualche cosa anche sul prossimo numero di Orizzonti.
Mentre invece comincia l'avvento, ha qualche suggerimento, qualche indirizzo, qualche traccia?
Va bene, visto che mi provochi così, ti rispondo con una frase di Sant'Agostino: Timeo Iesum transeuntem. Ho paura di Gesù che passa. Cioè, attenti bene però, non ho paura di Gesù che passa, ho paura di non accorgermi di Gesù che passa. Così assorbiti, e anche il tempo dell'avvento qualche volta dentro un po' questo rischio, presi un po' da mille cose che arrivano, Timeo Iesum transeunte. Gesù passa, Gesù viene, è lui che viene, non lo faccio io l'avvento, l'avvento è Cristo che viene, l'avvento vuol dire venuta. Fa in modo che io non sia così distratto da mille cose da non accorgermi che tu vieni.
Cerchiamo di non dimenticare questo momento. Noi siamo in chiusura, grazie a Don Giuseppe, a voi che ci avete ascoltato, ai nostri registi Lorenzo e Matteo, grazie.
Grazie.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata.